Credo che l'avvocato Romanelli sostituirà tutti.
Avvocato Perugini.
Va bene. Prego, avvocato.
Signor Presidente, signori giudici del Tribunale, Pubblico Ministero e colleghi presenti, che sembra un po' un contrappasso, non ci sono stato per lungo tempo io e giustamente proprio su questo punto, Presidente, nonostante, ecco, io ho fatto in uno scritto in cui vi chiedevo di poter parlare oggi una premessa in cui vi garantivo di essere breve. Normalmente non le mantengo queste promesse e questa volta la manterrò per cause di forza maggiore. Voi sapete, io non ho seguito questo processo, poi vi dirò alcune cose, ma insomma ho letto tutto quello che è successo in questi anni, grazie anche al cortese aiuto da parte di alcuni colleghi che mi hanno inviato tutto il materiale, udienze, e nonostante la posizione di Fazio sia obiettivamente marginale, già marginale pare una parola forte, in questo processo ho dovuto necessariamente avere un'idea totale per poter poi scremare. Quindi nella preparazione di una discussione che vuole essere veloce, per quanto è possibile rendervi, vista anche l'orario, attenti a quelle poche cose che dirò, l'ho montata, smontata e rimontata molte volte. Mi veniva in mente adesso, voglio partire dalla fine, nel senso che io oggi vi chiedo l'assoluzione di Luigi Fazio. Dice bella novità, viene qui per chiederci l'assoluzione. Sì, perché tutto sommato è una posizione piccola nel processo, ma ha le sue peculiarità e le sue delicatezze. Io non mi prefiggo altro scopo che insinuarvi un minimo dubbio, di più non voglio, chiaramente piccolo. Poi sta a voi, e chiaramente avete fatto un lungo e duro lavoro in questi anni di processo. Mi riaggancio alla mia assenza e mi devo scusare col Tribunale, evidentemente, sia per i disagi che questo può aver comportato ai colleghi che mi hanno sostituito. Ringrazio l'avvocato Romanelli che più di una volta ho letto avermi sostituito. Ma credimi, non è stata una negligenza, non è stata una volontà di spogliarsi delle responsabilità di una difesa, né una mancanza di riguardo nei confronti del Tribunale, sono dei motivi obiettivi, concreti, pratici. Un avvocato di Roma che per 3 anni deve venire a Genova per difendersi è un onere che voi potete comprendere importante, non per me che vengo pagato per fare questo lavoro, ma per chi evidentemente deve sopportarne i costi. Quindi, quando si è deciso in un primo momento, quando si è prospettata dopo 3 mesi di udienze preliminari in cui ci siamo stati sempre, quando si è prospettato questo processo che si immaginava essere lungo ed enorme come è stato, allora ci siamo seduti con Luigi Fazio e abbiamo detto, io ho detto, nomini un avvocato di Genova, quantomeno risparmia nelle lunghe trasferte. Però Fazio è un po' un personaggio d'altri tempi, è un po' uno di quelli tutti di un pezzo, lei ha la fiducia mia, io ho la sua, voglio lei. E quindi abbiamo fatto un accordo tra gentiluomini, abbiamo cercato di partecipare a quelle pochissime udienze che ritenevamo utili. In realtà non è così semplice, perché poi i testi vengono comunicati all'ultimo, passano, cambiano, insomma, va vissuto un processo. Il processo lo è stato enorme, noi abbiamo una posizione defilata, siamo come una monade, no? di vecchia memoria in un oceano, noi possiamo essere tolti dal G8 e non succede nulla. Ci siamo solamente perché poi alcuni dei testimoni, in qualche modo toccano la nostra posizione. Ed è per questo che in una fase molto antica chiese al PM, stracci questa posizione, ci mandi dal giudice di pace, ci facciamo 3 udienze e ci togliamo il pensiero in un modo o nell'altro. Poi mi rendo conto che ci sono delle esigenze processuali, pratiche, di gestione di un processo, e allora ci siamo fatti il maxi processo, perché questo è un maxi processo a tutti gli effetti, ve l'hanno detto, lo sapete, lo è 3 mesi di insegnamento, 3 anni di dibattimento, però questo ha pesantemente condizionato la posizione del Fazio sotto vari profili. sotto profilo sostanziale, perché difendersi in queste condizioni non è proprio semplice. Insomma, ci avrebbe fatto piacere guidarla l'automobile della difesa, poter orientare, partecipare, fare un po' del nostro, portarvi degli argomenti. È un po' perché mi pare che anche processualmente questa enorme mole di materiale venga a pesare sotto un duplice profilo. Sotto un profilo valutativo della prova, a me è parso, insomma, senza voler fare delle ricostruzioni politiche, storiche, non mi interessa nulla, ma a me è parso che si sia un po' invertito quella che è la normale dinamica valutativa della fonte di prova. Io sono stato abituato a vedere nei miei processi che quando parla un pubblico ufficiale non è che sia una fonte, come dire, privilegiata, che abbia maggior valore, però insomma è una fonte qualificata. E beh, qui in questo processo ogni volta che apre bocca un poliziotto deve dire necessariamente il falso. È fonte sospetta per definizione. Io non dico che sia giusto che sia, come dire, fonte privilegiata, ma neanche fonte sospetta. E purtroppo il blocco del G8 col processo fatto a tutti questi grandi dirigenti, funzionari, prefetti, questori, ha poi comportato all'effetto pratico anche questo. Certamente un giudice non si lascia influenzare da ciò, è evidente, però insomma c'è, nell'aria c'è. E poi di fronte a tutte queste grandi imputazioni che riguardano questi grandi personaggi, insomma pare che siano tutti quanti che adesso ricoprono livelli importantissimi nel gota della pubblica sicurezza, addirittura superiori a quelli di quando siamo partiti, però probabilmente una percossa, con tutto che, insomma, anche un giudice dice, vabbè, adesso questo qua, due parole e lo togliamo, sì, dentro o fuori, ma colpevole, e lo lasciamo via. E questo può accadere. Io spero che queste poche battute riesca, come dire, a tenervi su questo e a darvi quei pochissimi argomenti che vi devo dare per fermarvi, credo che ci voglia non più di mezz'ora, a livello di tutto, di comprensione, di decisione e valutazione. Vi dicevo che io vi chiedo l'assunzione di Fazio perché ne sono intimamente convinto, cioè non è un atto di fede che dovete fare nei miei confronti, e io sono sicuro, conoscendo questo pubblico ministero, che sebbene non ne sia convinto, se non avrebbe chiesto l'assoluzione, come dire, in fondo quel dubbio che io voglio insinuare in voi ce l'abbia anche lui. Io non vi riporto il dialogo che noi abbiamo avuto alla fine dell'udienza preliminare, il pubblico ministero ricorderà, perché è un dialogo privato, io non ero avvocato, non era pubblico ministero, però in quel dialogo ce ne siamo dette di cose ed obiettivamente usciva fuori che tra le varie posizioni quella di Fazio poteva essere forse quello che veniva travolto dall'onda del G8, e forse era l'unico che poteva non esserci in quella vicenda così, così grande. Né poteva permettersi il pubblico ministero di perdere pezzi in udienze preliminari chiedendo il proscioglimento di uno o di un altro. Insomma, il blocco c'è, si parte e si arriva fino alla fine. Poi decida un tribunale sulle sorti di un processo e di un'impostazione, di un'impalcatura accusatoria così imponente. Io l'ho capito benissimo, devo dire la verità, Fazio un po' meno, è di quelli che, dice, io per tanti anni ho parlato con un pubblico ministero, gli dicevo le cose, lui mi credeva, prendeva provvedimenti su quello che gli dicevo, ma perché non mi crede più? Voi pensate, Fazio dopo l'imputazione si è congedato subito, si è congedato dalla polizia, si tratta di un atteggiamento assolutamente di altri tempi, adesso non si nota più tanto una cosa del genere. Però, vedete, io non voglio chiedermi nulla di straordinario, non voglio chiedere di assolvere un colpevole, voglio dare quel minimo per poter arrivare ad un proscioglimento quantomeno sotto un profilo dubitativo. Non voglio neanche girare intorno al problema, si diceva in quelle poche udienze in cui ho partecipato il Presidente stesso, non ci nascondiamo dietro un dito, qui c'è una ricognizione di persona, qualcosa conterà pure in un processo, a Civicchia, conta sì in un processo una ricognizione di persona. Ed è obiettivamente un grosso problema per questa difesa. Aggirare, spiegare, illustrare, dare un valore, un senso a questa individuazione fotografica prima e ricognizione personale poi. Conto però di dimostrarvi che questa individuazione non è il fulcro della posizione di Fazio. È un problema, ha una sua rilevanza, non lo nego, però va vista insieme ad altri elementi probatori, sia di accusa sia di difesa. Io vi dico con un'espressione che forse vi sembrerà, come dire, grave, ma insomma vuole essere non così grave, che sia la individuazione fotografica sia la ricognizione dopo sono falsi, nel senso che forniscono una realtà falsa. Voglio dire, l'individuazione fotografica, ma ancora di più la ricognizione di persona, è un atto delicatissimo in un processo, proprio perché di fronte ad un'individuazione, ad una ricognizione, beh, i margini di errore, che pure sempre ci sono, vengono ad essere, a diminuire. Io però vi dico che sia l'individuazione fotografica, quella operata nel maggio del 2002 da Andrea Sutt, sia la successiva ricognizione personale del 20 gennaio del 2003, sono degli atti non genuini. Ci sono state moltissime circostanze che hanno influenzato, che hanno condizionato e che hanno come dire, influito la genuinità dell'atto. Ed è evidente che se quell'atto non è genuino, non ha quei requisiti che essenzialmente deve avere il suo risultato, non ha quella forza che nel caso contrario dovrebbe avere. Il 19 ottobre del 2001, e questo ce l'ha detto Andrea Sutt, insomma è un fatto normale, normalmente acquisito al processo, Andrea Sutt viene qui a Genova e racconta dei fatti ai quali lui ha partecipato, dà una descrizione degli eventi, descrive quell'episodio della percossa e dà una descrizione del suo presunto aggressore. In verità, leggendo quel verbale, si vede che è una descrizione assolutamente sommaria, generica, approssimativa, insomma, è un uomo alto 1,70 m, 1,75 m, magro, con i capelli grigi, non troppo lunghi, una barba non rasata. Non so quante persone di quell'età c'erano, insomma, non un riferimento al colore degli occhi, a tratti distintivi, come è fatta la bocca, il naso, non so, nulla di questo. E calcolate una cosa, che a quel momento, nell'ottobre del 2001, il mondo era stato inondato di filmati che riguardavano i fatti del G8. Io stesso avevo il computer pieno di file scaricati sui vari siti internet, Indie Media e via dicendo. Attenzione, questo non vuol dire che, siccome c'erano i filmati, allora nessuna ricognizione ha valore. Evidentemente no, però è un argomento da tenere in considerazione. Quindi, quello che guarda i filmati vede volti, e io stesso ho visto in quei filmati Fazio più volte ripreso mentre era vicino a un furgone bianco. Parlo di filmati che io ho visto prima dell'ottobre del 2001, quindi prima di questa descrizione sommaria del presunto aggressore. Successivamente, nel maggio del 2002, Ut ritorna qui in procura e gli vengono fatti visionare un album fotografico, quell'album di 292 fotografie su cui molto ci sarebbe da dire, molto il pubblico ministero ha detto sulle dinamiche che l'ha portato ad avere quelle e non altre fotografie, comunque quelle gli vengono somministrate e lui nota una somiglianza, si badi bene, una semplice somiglianza con tre soggetti che sono Masseroni, Locatelli e Romano. Ora, il pubblico ministero mi dice, sì, ho capito, ma quelle fotografie erano talmente vecchie che come si può pensare che uno riconosca dopo 20 anni una persona? Ma infatti nessuno lo chiede, però sta di fatto che ha individuato tre soggetti che nulla avevano a che vedere con Fazio, non con Fazio 20 anni fa, ma con Fazio adesso, non c'era nulla, nulla. Dopodiché gli vengono mostrate 11 Polaroid. Sono degli scatti fatti effettuare su richiesta della Procura di Genova dalla Questura di Roma. Vengono ritratti in queste 11 fotografie 4 agenti, che sono Locatelli, Alveti, Romano, a differenza di quanto è scritto sul foglio di trasmissione, uno degli agenti è Romano e non è quello indicato lì, ve lo dico perché ho avuto modo poi di vederlo e di conoscerlo, è lui, e Fazio Luigi. Allora, uno sarà alto 1,90 m, sembra un lottatore di sumo, un altro è ancora più grosso, l'unico che somiglia più o meno vagamente la descrizione generica offerta da Fazio, da Hut e Fazio. E allora, vede Presidente, io mi chiedo, no? Ma che riconoscimento è? Cioè si biscono le foto di poliziotti che erano presenti al G8 e gli si dice a una persona: c'è uno di questi poliziotti presente al G8 che somiglia a quello che è il tuo aggressore? Dico, bene che va, caschi in piedi. Comunque uno di poliziotti che era al G8 tu lo individui. Ora, l'individuazione è cosa diversa. Si pongono fotografie di soggetti che entrano o che presumibilmente entrano nei fatti e gli altri soggetti che non hanno nulla a che vedere, e se no non c'è neanche quel tasso di errore che fa venire la prudenza del soggetto che deve riconoscere. A questo punto c'è la ricognizione di persona, ma lui già ha visto le fotografie, lui ha visto i filmati, insomma, come dire, la ricognizione non può aggiungere nulla a quanto è già accaduto. Qualunque sia il valore che volete dare a quello che è accaduto, ripeto, vengono esibite 3 fotografie attuali, di cui solo una è quella che in qualche maniera si assomiglia alla descrizione fatta. Ora, non c'è dubbio che la scelta, con tutto che è lecita, la opera la procura, è lei che dà 3 fotografie, di cui solo una ha i tratti riferibili alla descrizione generica dell'aggressore. Ripeto, è corretto, si fa. Colui che verifica le foto immagina un profilo del presunto responsabile e la sottopone all'indagato. Ma c'erano tantissimi poliziotti. E le foto degli altri? Niente. Io devo dire che probabilmente la medesima valutazione l'ha fatta anche l'ufficio di procura, non che abbia tolto valore alla ricognizione e al riconoscimento, ma anche quando ha fatto la memoria, l'udienza preliminare, e questa memoria si riporta a quella dell'udienza preliminare, perché ovviamente tocca un punto e dice comunque mi rifaccio a quanto già detto all'udienza preliminare, in effetti dice sì, infatti è stato riconosciuto e comunque c'è dell'altro. Dice il pubblico ministero, la accusa non si fonda esclusivamente sul riconoscimento, ma anzi ci sono ulteriori elementi. Ci sono le dichiarazioni di Andrea Sutter, dice il pubblico ministero, che sono riscontrati da Tino Plumache, scusate la pronuncia, non so se sia questa o d'altra, io lo continuerò a dire così, da signorina Moser Nadin. E quindi queste dichiarazioni riscontrate fanno sì che la tesi dell'accusa sia sufficientemente provata per il tribunale. Allora, bisogna vedere le dichiarazioni rese da Hut in udienza. Il 6 aprile del 2006 si è tenuta l'udienza in cui sono stati sentiti sostanzialmente i testi di riferimento per la posizione di Fazio, e io obiettivamente devo dire che queste dichiarazioni rese da questo ragazzo si evidenziano come dense di imprecisioni. Non sono riscontrate, così come pretende dire il pubblico ministero, pienamente dalle persone indicate, cioè da questo Tino Plumache, da questa Moser Nadin, ma soprattutto non hanno le conferme esterne che la dichiarazione di una persona offesa deve comunque avere. Vi è solamente un punto tra tutti quanti che è certo, è che al momento di questa presunta aggressione l'odierna parte civile Andrea Sutt si collocava al terzo piano dell'istituto Pascoli. Probabilmente questo è l'unico dato che a mio parere esce certo, cristallino, si cristallizza. Hut sostiene che era lì con un suo amico all'entrare una stanza, si sente bussare alla schiena da parte di un poliziotto, si gira, nota un atteggiamento aggressivo, viene portato sul corridoio dove c'erano altre 20, 30, forse 40 persone già schierate in quell'atteggiamento che immagino più volte sarà stato oggetto di approfondimenti in questo processo, se seduti in terra, mani alzate, non alzate, in ogni modo erano tutti sul corridoio, per ovvi motivi in quel momento da parte degli operanti di sicurezza, la bonifica mi pare che la chiamino, insomma messa in sicurezza degli ambienti prima di capire quello che dovesse accadere. Dice che in quel momento lui protesta per questo atteggiamento dei poliziotti, ha ragione o ha torto, dice ma che devi andare cercando, io sono un giornalista, sto qui, perché mi dovrei mettere seduto sul corridoio? perché dovrei stare in questa situazione di privazione, attenuazione della mia libertà di movimento? Perché? Evidentemente la situazione, si deve desumere, è già abbastanza calda, difficile da gestire, gli ordini sono arrivati, sono filtrati come sono filtrati, lasciamo correre. Dice Hutt, ad un certo momento, mentre io faccio queste proteste, un poliziotto si avvicina a me con fare piuttosto minaccioso, e ce n'è un altro, il capo, che evidentemente per arginare un possibile nefasto accadimento, arriva, lo prende e se lo porta via di Raut. Mi fa fare il corridoio, mi porta nel pianerottolo e poi mi sferra dei colpi, una manata al viso, in testa, mi torce il braccio e mi porta giù in quella sala dei computer probabilmente posta al pian terreno. Quest'uomo, il capo, lui lo descriverà con molti particolari, non ve li ridico, li conoscete, walkie-talkie, manganelli, caschi, non caschi, insomma questo è tutto un fatto che poi se avremo tempo diremo, se no lo daremo per assodato. Quello che conta è che questo Tino Plumé, che in effetti dà una conferma di questo episodio, sostanzialmente dice la stessa cosa fino a un certo momento, fino al momento in cui i due dalla stanza, mentre guardavano fuori l'irruzione nell'altra scuola, quella prospiciente, si sentono battere sulla schiena, escono fuori tutte e due, e a quel punto ci sono delle piccole differenze, piccoli particolari, per ipotesi Andreas Hutt in realtà in dibattimento ha detto che lui è andato dal capo che era nel pianerottolo, Tino Plumé che dirà che è il capo che lo va a prendere lo porta, c'è una grossa differenza riguardo all'abbigliamento, soprattutto su un particolare che è il casco, lo calzava o non lo calzava il poliziotto, lo calzava o non lo calzava il capo, quello con i poteri di comando che poi l'avrebbe schiaffeggiato. Sono probabilmente dei particolari, certo se il capo indossa il casco e il casco copre i capelli è un pochino più complesso indovinare la lunghezza di un capello, anche il colore di un capello, ma insomma non voglio andare molto su questi argomenti che mi sembrano veramente poi alla fine valutativi, ma insomma non assorbenti. Sta di fatto che insomma, questo viene preso e portato via. Non c'è, ripeto, una straordinaria conferma, c'è una conferma della dichiarazione sull'episodio. Però, a specifica domanda delle difese, Tino Plumé che risponde no, io non ho visto alcuna percossa. Non ho visto alcuna percossa perché comunque queste percosse sono avvenute in un momento in cui, se sono avvenute, perché lui non lo sa, erano fuori dalla mia sfera visuale. Quindi sul fatto reato non abbiamo un riscontro. Abbiamo la parola di Andreas Hutt, varrà quello che vale, ma non abbiamo ancora un riscontro. Dice, vabbè, ma c'è Moser Nadin che invece vede molto di più, vede tanto. Ora, in realtà questa Moser Nadin che dovrebbe confermare, a me pare che tutto faccia fuorché confermare. Vi affido un mio grosso dubbio e un grosso cruccio. Tino Plumé e Andreas Hutt non hanno dubbi, stanno al terzo piano, lo dicono, lo ripetono, all'inizio dicevano quarto piano, ma insomma qui si rischia di sfalsarlo un piano per come è conformata questa scuola, però insomma alla fine sono tutti convinti che stavano al terzo piano. A pagina 116 del verbale, questa signorina, Moser Nadin, che mi pare di poter dire, io insomma l'ho vista poco, però insomma ti metto un po' allegro, ma non la voglio offendere, nel senso che ciascuno dirige la sua vita personale come ritiene opportuno, però mi pare che sia quella della pizzeria, delle telefonate, quella che sale, va al quarto piano, poi riscende, cioè, mentre descrive alcune fasi che non riguardano fazi e quindi non mi interessano, dice che sale al quarto piano, poi riscende a prendere dei compact disc, dei supporti informatici che aveva lasciato lì dove è la radio. Ora, lo dice lei a pagina 116 del verbale, rientro nella zona della radio. Ora, sì, io potrei sbagliarmi, quindi a voi puoi verificare, ma mi pare che la radio fosse proprio al secondo piano. Io ritengo che la signorina Nadine non sa proprio nulla delle percosse di Andrea Sutta, sia perché, ripeto, secondo la sua indicazione io la colloco al secondo piano, perché lì mi pare che fosse la radio, sia perché è così vero che non c'è nessun testimone che va a descrivere le percosse di Hutt che lei pare, come dire, si cali totalmente in questo personaggio di test di conforto. Tanto ci si cala che vede pure quello che non vede Hutt. Perché la signorina Nadine, José Nadine, in udienza gli dirà che ha visto questo poliziotto prendere Andrea Sutt, pigiarlo con il capo in terra, metterlo in ginocchio, percuoterlo, spingerlo e poi portarselo via. Andrea Sutt, che avendole subite ne saprà un pochino più degli altri, dice che ciò non è accaduto, è stato preso e senza soluzione di continuità portato giù e in quella fase è stato, come dire, colpito al volto. Non è un fattore di poco momento, come non lo è la circostanza che la signorina Moser Nadin, sempre a pagina 116 di quel verbale dell'aprile del 2006, dichiara che Andrea Sut è stato prelevato dal terzo piano dopo 20 minuti che era lì. Questo non è vero, non è vero almeno a sentire quello che dicono Andrea Sut e Tino Plumati. Cioè, mentre loro erano lì, arrivano i poliziotti, li chiamano, li mettono sul corridoio, lui protesta, lo prendono e lo portano via, è immediato. La signora Hutt dice che, la signora Moser Nadin dice che dopo ha rivisto Andrea Sutt, su questo non ho dubbi che si siano rivisti dopo e probabilmente si sono parlati dopo. Sta di fatto che questa testimone, bene che va, non conferma Andrea Sutt. Quello che io voglio dire, perché poi ci sono altri che fanno riferimento ad episodi che hanno una qualche similitudine, un certo Trotta, una signora che pure la Albrot che riferisce di un'ipotesi, di una situazione simile, cioè di un ragazzo che è stato portato da un'altra parte, insomma, un motivo di ritenere che se ciò è accaduto a Hutt potrebbe essere accaduto anche ad altri, insomma, essere portato via non vuol dire aver commesso un fatto penalmente rilevante, quindi può essere accaduto. Sicuramente quello dell'Albrot è un altro episodio perché parla della televisione che è già intervenuta. Ma la cosa che io mi chiedo è: dove sono quelle 40 persone che pure erano sedute nel corridoio e che devono necessariamente aver visto quello che è accaduto? C'è stato qui una via crucis di persone che venivano in procura a Genova a rendere le loro dichiarazioni al pubblico ministero, c'è stato un tantam mediatico tra di loro. Eppure non ci sono, non dico 40, insomma 10, 20 persone che erano su quel piano che possono confermare, niente, niente, c'è solo Andrea Sutt, il suo amico Tino Plumeike e la sua amica Moser Nadin, perché sono tre amici, lo dicono, con uno viene insieme, con l'altra si vedono in Germania, sono amici, parlano, vedono filmati insieme. E questo è quello che l'accusa vi dà. Come direte, non è poco. Non è poco, abbiamo l'indicazione di una persona offesa, un mezzo riscontro di un testimone. E nulla sulle percosse, sulla dinamica delle percosse. Allora, c'è spazio per l'antitesi difensiva. Fazio è stato sentito e ha fatto delle dichiarazioni, ve le accorcio per quello che interessa. Piazzale della Questura, tantam, non si sa bene cosa doveva accadere, perquisizioni, sgombri, non sgombri. Io vi parlo finora vi hanno parlato, come dire, i dirigenti, i funzionari, i questori, io vi parlo da come viene percepita dal poliziotto da strada, quello che sta lì ed attende ordini inquadrato nel piazzale. Da un po' gli dicono c'è da perquisire una scuola, da fare entrare in una scuola. Chiaramente si immagina che ci sia stata quell'attività di intelligence che ti permette di arrivare lì, sai dove andare, sai quello che fare. In realtà niente di tutto questo è avvenuto. addirittura si sono persi con Fazio, con la Somma, si sono persi per Genova, sono arrivati a, in un secondo momento si sono parcheggiati da una parte, non sapevano dove andare. Io non so se loro, come dire, coloro che l'hanno progettato così come andava progettato. Vi posso dire come è stato percepito, una sorta di armata Brancaleone per quanto riguarda gli operatori. Tanto è vero, e questo mi pare che sia un dato piuttosto, al di là di quello che il pubblico ministero poi no, intende far emergere, mi pare che sia un dato piuttosto pacifico questo. Cioè si sono ritrovati nella Pascoli gente che diceva ma che ci stiamo a fare qui? Si sono trovati davanti giornalisti, politici, probabilmente avvocati, insomma, avevano capito, stavano nel posto sbagliato. Ebbene, Fazio mi dice che arriva lì, si perde il suo funzionario di riferimento, non sa più dove sta, si incontra mentre sale le scale con due colleghi della squadra mobile di Roma, Alvedi e Locatelli, e si staziona nel pianerottolo del secondo piano. Questa dichiarazione di Fazio è pienamente riscontrata dalle dichiarazioni di Alvedi Patrizio, che voi avete sentito all'udienza del 24 gennaio del 2008, il quale vi conferma essere salito nella scuola Pascoli, vi conferma essere arrivati al secondo piano della scuola Pascoli e vi conferma essere stato sempre in condizione di vedere, perché stava sul pianerottolo di quel secondo piano, le mosse di Fazio Luigi sullo smarrimento degli operanti. Voglio dire, quella dichiarazione mi pare abbastanza eloquente, mi pare che qualcosa stia succedendo di là, dice Alvedi ai suoi colleghi. Queste dichiarazioni di Fazio ve le conferma anche Locatelli Annibale, non è stato possibile sentirlo in udienza, avete le dichiarazioni che ha reso a questo difensore. Non c'è dubbio, e questo ve lo dice Fazio, e questo ve lo conferma Locatelli, e questo ve lo conferma Alvedi, che Luigi Fazio non si è spinto oltre il secondo piano della scuola Pascoli. Oltre a questo ve lo confermano gli agenti della squadra mobile di Nuoro, della cui presenza al secondo piano fa riferimento Alvedi, e che si sono fermati al secondo piano di quella scuola. Fazio è stato sempre con Alvedi, è stato sempre con Locatelli. C'è un episodio che viene ritenuto come indice di inattendibilità di Fazio, che è il dialogo tra Fazio e l'onorevole Mascia. Cioè Fazio a un certo momento ha un ricordo, ricorda che c'era una persona, un onorevole, che andava urlando per la scuola Pascoli, chiedendo a tutti, oh, uscite da qua, ma che state facendo? Voi non potete stare qui, dovete andare via, chi è responsabile? La domanda era buona perché non lo sapevano neanche loro chi era il responsabile. Ad un certo momento Fazio sente l'esigenza di, come dire, accompagnare, dire a lui, userà questo termine, la signora da un responsabile, ricordandosi di aver visto mentre saliva il dottor Gava ai piani inferiori. Ora, qui bisogna stare attenti però a come si prendono le cose, perché non è che stessero ad andare a fare una passeggiata il signor Fazio e l'onorevole Mascia, non erano loro due, per cui un ricordo è nitido. Qui parliamo di una situazione di estrema confusione. La stessa Mascia gli dice che tirava le camicie agli operanti per chiedere informazioni, che saliva e scendeva, urlava, entrava nei piani. Cioè questo è quello che c'era lì. E allora voglio dire, ben può essere che Fazio abbia fatto per accompagnarla e che la Mascia sia scesa con lui, tant'è vero che poi la Mascia ci ha parlato con Gava. Gli ha chiesto, e lei è responsabile, cosa succede? È tanto vero, e tanto era presente Fazio, che riferisce anche del silenzio perduto come risposta del dottor Gava alle insistenti richieste dell'onorevole Mascia. Questo ve lo dice Fazio prima che si sapessero tutte queste cose, era interrogato dal pubblico ministero. Ed è lì che Fazio dice, attenzione, qui le cose non vanno, prende ed esce e si schiera fuori, seguito di lì a qualche minuto da Locatelli e dal Veti. Quindi voglio dire, Gava e Mascia, anche se in maniera meno netta da quanto non facciano Alvedi e Locatelli, conferma quello che vi dice Fazio sulla sua allocazione e sui suoi movimenti. Io dico, al di là di tutto, una cosa è certa. ed è certa processualmente, perché ci sono delle fonti testimoniali che ve lo dichiarano. Non saranno fonti privilegiate, due poliziotti, che almeno uno, l'altro vi ha mandato dei verbali, ma insomma il valore equipollente visto che c'era il consenso dell'accusa, vi dicono: non siamo andati oltre il secondo piano, Fazio è stato con noi, davanti a noi nessuno è stato percosso. Ripeto, non saranno fonti privilegiate, non varranno più di quanto vale la dichiarazione di Hut, di Tino Plumeke, di Moser Nadin, ma un loro valore ce l'avranno. O se no, vorrei capire perché. Loro vi dicono: Fazio non è andato oltre il secondo piano, Fazio non ha percosso nessuno. E credetemi, Locatelli e Alveti non vengono qua a difendere Fazio per prendersi una falsa testimonianza per una percossa. Non c'ha veramente senso, non ha proprio nessun senso. Se mai fosse accaduto un fatto del genere, avrebbero detto: beh, Fazio l'abbiamo visto quasi sempre, ma ci sono stati dei momenti in cui noi eravamo impegnati in altre cose e non abbiamo potuto vederlo, e che ne so che ha fatto. E invece non vi dicono questo, non vi dicono questo. Ora, Presidente, io sinceramente non lo so se è vero quello che racconta Utta. È verosimile, devo dire, mi sa di vero. Mi sa di vero che in quella situazione esplosiva, in cui questi arrivano là, vedono gente innocua, gli dicono: mettetevi seduti, non vi muovete, aspettano ordini, questo si mette a protestare, che succede, che fate? Lo pigliano e lo tolgono. Senti, ripristiniamo, ci sta, dico ci sta, è verosimile. Non come giustificazione di una condotta che da antigiuridica deve diventare giuridica, ma come, come dire, senso dei comportamenti umani, ci può stare, è verosimile. So che processualmente non è così chiaro, ma insomma, come dire, ci può stare nel senso pratico delle cose. Ma se il fatto è avvenuto, se il fatto è avvenuto al terzo piano di quella scuola, che è un luogo dove Luigi Fazio non è mai stato. Questi sono i dati processuali, e al di là di quello che ci appare, su questi noi dobbiamo, voi dovete valutare. Me lo sono chiesto pure io. Allora il riconoscimento, girati e mettiti a posto, comunque lui l'ha riconosciuto. Lui stava al secondo, lui stava al terzo, ma l'ha riconosciuto. Anche in questo caso, grosse certezze io non ve le posso dare. Se le traete altrove, bene, io non ve le so dare. Può essere che fosse in malafede, che Andrea Sut fosse in malafede, e uno là ha detto: sai che faccio? Metto la croce addosso al primo che mi capita, mi è capitato Fazio, la metto addosso a lui. Può essere, io non ci credo, mi pare pure questa poco verosimile, mi pare più verosimile che lui abbia subito quello che ha subito, e in un momento in cui veniva portato giù ha visto un viso, in quel caos, in quella confusione, gli sia rimasto stampigliato un viso e l'abbia poi, come dire, senza malafede, dato a chi gli si appalesava dai filmati, dal ricordo. È possibile che con quel modo di somministrazione delle fotografie lui sia stato indotto un pochino a, come dire, a focalizzare l'attenzione su quella foto che gli è stata messa. Quella foto, una volta che l'hai presa, non scappi, è quella. Io, ripeto, i miei dubbi sull'individuazione, su quella genuinità, ce li ho, me li ho girati. Mi pare veramente assurdo dare a quella individuazione, a quella ricognizione, un valore assorbente. Io so soprattutto che Fazio non è arrivato dove sono successi questi fatti, o dove probabilmente sono successi questi fatti. Non ha mai raggiunto il terzo piano, perché tutte le emergenze processuali vi dicono questo. Avete da una parte una tesi accusatoria che vi porta delle prove, avete un'antitesi difensiva che ve ne porta delle altre. In realtà non ve l'ho portata io, ve l'ha portata il processo, io neanche c'ero, insomma sono emerse da sole. Ci sono quindi questi due dati processuali. Utti vi dice che qualcosa è successo al terzo piano. Altri testimoni vi dicono che il presunto autore di quello che è successo al terzo piano non è mai andato oltre il secondo piano. Questi sono i fatti del processo. Se questo è un dubbio, sarà un dubbio, se non lo è, non lo sarà. Questo dipende da voi. Ed è per questo che io mi astengo dal starvi a tediare su sulla walkie-talkie, sulla fascetta, sull'orologio, sul fazzolettino, sulla mascherina, casco, non casco. Abbiamo scritto delle cose come memorie difensive, se ce le avete, avrete voglia di leggervele, ve le leggerete, ma non so, non è quello che sposta l'ago della bilancia. Vedete, io poi ne vi ho detto inizio dalla fine chiedendovi di assolvere Luigi Fazio, ve lo dico con convinzione, io sono certo che Luigi Fazio è innocente perché l'ho guardato in faccia, queste cose non entrano col processo, però insomma hanno un loro peso quando si fa sto lavoro, si vedono le persone, è uno che se n'è andato in congedo, è uno, ve l'ho detto, insomma, è difficile presenziare a 3 anni di udienze quando non si hanno le possibilità economiche per farlo. Il biglietto aereo per venire qua me lo sono preso da solo e lui, spero che vi condizioni, perché sono veramente, ci provo a condizionarmi anche su questo, piangeva perché non aveva i soldi per ridarmi il biglietto aereo anticipato. Ecco, io non so se questo non entra nel processo, è un fatto sciocco di contorno, però per dirvi che se voi raggiungete il convincimento che il fatto raccontato da Andrea Sut è realmente avvenuto e che a commetterlo è stato Luigi Fazio, voi dovete condannare Luigi Fazio e farlo non come vi ha chiesto il pubblico ministero a 3 mesi e senza aggravanti, perché un poliziotto non deve percuotere nessuno e non ci sono motivi di nessun tipo che l'autorizzano a farlo. Per cui se lo ha fatto deve essere punito alla pena prevista, raddoppiata perché porta una divisa e la deve onorare 2 volte. Ma se non siete così convinti, se un piccolo dubbio ce l'avete, assolvete Luigi Fazio. Grazie.
Grazie, avvocato. Prego, avvocato. L'avvocato ha concluso anche per il suo codifensore, no?
Spero di sì. Sono un po' alto, quindi si sente? O mi abbasso o sto.
È meglio se sta seduto,
sto
forse.
seduto,
Ecco,
si sente?
almeno.
Grazie. Avvocato Cibian, difesa Burgio, Michele. Nell'ambito del processo G8 che si sta celebrando, la Procura ha ritenuto aprire un filone che viene definito il filone delle Molotov. I fatti e nell'ambito della ricostruzione operata dal Pubblico Ministero vengono ripercorsi nell'ambito della data del 21 luglio del 2001 a Genova, nell'ambito quindi delle manifestazioni del vertice del G8 e trovano la loro collocazione nella data immediatamente successiva al tragico evento che ha visto la morte di Giuliani negli scontri con le forze dell'ordine. Nell'ambito appunto di tale giornata viene organizzato un blitz nell'ambito della scuola Diaz da parte delle forze dell'ordine per verificare l'appartenenza ad alcune frange antagoniste ed anarchiche dei Black Bloc che durante le fasi del vertice avrebbero comunque portato una devastazione nell'ambito della città di Genova. In primo luogo è bene ricordare quello che è e come si snodano i fatti relativi alla vicenda Molotov e chi sono i protagonisti di questo filone. In primo luogo, ritiene questa difesa di dover sottolineare chi fosse l'agente Burgio. L'agente Burgio viene inviato a Genova nell'ambito dell'operazione G8 quale agente scelto con le mansioni di autista e di assistente alle dipendenze del vicequestore Troiani Pietro. A sua volta, secondo una nota del Ministero dell'Interno, le operazioni di coordinamento operativo logistico dei contingenti, dei reparti mobili, degli istituti di istruzione venivano affidati, proprio con la nota del Ministero dell'Interno, direttamente al dirigente superiore della Polizia di Stato, il dottor Valerio Donnini, il quale aveva in quel momento il coordinamento operativo e logistico non solo dei mezzi, ma anche degli uomini impegnati nella task force su Genova. I fatti relativi al filone Molotov prendono inizio secondo una tesi, quella della Procura, che ritiene incontrovertibile, ovvero sia la Procura ritiene che i reperti che sarebbero stati rinvenuti nell'ambito di un'operazione di bonifica nei pressi di Corsa Italia sarebbero poi successivamente stati trasportati in un'altra zona, teatro degli scontri e teatro di operazioni della polizia, in particolare la scuola Diaz, ove sarebbero stati utilizzati da altri funzionari per far sì che tali reperti potessero essere usati nell'ambito di una incolpazione di calunnia. Il Burgio risponde quindi di tali reati, è chiamato a rispondere in concorso con i più alti dirigenti e funzionari della Polizia di Stato per i reati non solo di calunnia, ma anche di porto, detenzione illegale di armi da guerra. Il Burgio, come poc'anzi accennato, era quindi agente scelto, fa parte della Polizia di Stato da circa 13 anni e la sua dislocazione su Genova avviene per il fatto che nell'ambito di alcuni anni precedenza aveva prestato servizio proprio come autista nell'ambito della città e quindi conosceva quella che erano la città di Genova. Le operazioni del filone Molotov prendono, secondo l'accusa, il via dal rinvenimento di questi reperti nei pressi di Corsa Italia. Vediamo quindi quali sono i soggetti che hanno interagito nell'ambito di questo rinvenimento. Il primo che si imbatte in questi reperti è il vicequestore aggiunto Guaglione, il quale riferisce di averli rinvenuti in un cespuglio. La prima attività che pone in essere il vicequestore Guaglione, che ricopre tra l'altro la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, è quella di mostrarli al suo diretto superiore, il generale Valerio Donnini, che in quel momento era presente sul teatro del rinvenimento, in quanto da lui stesso riferito per esservi giunto a piedi e privo del suo autista. Sicuramente la testimonianza del vice questore aggiunto Guaglione è una di quelle che nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale viene assunta dalla stessa procura come uno dei capisaldi dell'accusa. In realtà presta il fianco a notevoli contraddizioni e la sua genuinità sicuramente è incrinata dallo stesso vicequestore, il quale dapprima in sede di indagini preliminari e per ultimo nell'ambito proprio dell'istruttoria dibattimentale è un continuo contraddirsi su quelli che sono la descrizione e quindi delle bottiglie Molotov che viene fatta. Dapprima dice che erano incappucciate, poi che c'era un celofan, poi sulle modalità di consegna, perché arriva durante l'estenuante attività di dibattimentale a riferire che effettivamente non solo le aveva consegnate al suo diretto superiore, ma che pure le ricordava perché avevano quale caratteristica un diverso livello di riempimento. Ebbene, sulla descrizione e qui sulla coincidenza dei reperti trovati in Corso Italia, che secondo l'accusa sarebbero i medesimi poi riportati sulla scena della scuola Diaz, sicuramente non vi è la prova della loro coincidenza, non solo per le continue discrasie poste in essere dal vicequestore Guaglione, ma la genuinità della sua testimonianza viene minata dalle stesse sue qualifiche e dalla stessa condotta che costui tiene nel momento in cui le rinviene. Egli infatti è un ufficiale di polizia giudiziaria e quindi è tenuto, ai sensi dell'articolo 41 del TULPS, a porre in essere tutte quelle attenzioni e tutte quelle procedure che sono tipiche di quando un pubblico ufficiale si imbatte in un corpo di tal guisa. Ed è lo stesso Guaglione, nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, al controesame dell'avvocato Romanelli, a dire come si deve comportare un buon agente di polizia giudiziaria, un ufficiale di polizia giudiziaria, nel momento in cui si imbatte in questi reperti, e porta l'esempio dell'anno 97, in cui in un'operazione vennero sequestrati pistole e Kalashnikov, e quindi riferisce che è necessario immediatamente procederne ad una repertazione, è necessario trasmettere quanto all'autorità giudiziaria e va oltre, perché l'ispettore Guaglione dice è il primo, è colui che si imbatte nel reperto che deve procedere a questa attività. In realtà di quanto non accade nulla. Il vicequestore Guaglione, adducendo che si trovava nell'ambito di un'operazione, ritiene che il corpo, che i reperti, gli siano di impedimento e quindi decide, o meglio, viene richiesto da parte del generale Donnini, perché su questo non c'è coincidenza, che quei reperti vengano a lui consegnati. Quindi il primo in ordine di tempo, il generale Guaglione, che si imbatte in quei reperti, praticamente se ne spoglia, ne perde il possesso per averlo consegnato al suo diretto superiore, che in quel momento era il più alto in grado nell'ambito della operazione su Corso Italia, il generale Donnini. Anche qui quindi le successive fasi che vengono descritte dal Guaglione, quindi la sua contraddittorietà nell'ambito di una relazione che da lui stesso scrive, il fatto di chiedere al suo superiore, il dottor Piccolotti, di redigere una relazione in merito al rinvenimento di queste bombe, anche qui lasciano alquanto perplessi, soprattutto sulla condotta di questo ufficiale, che in realtà, secondo la Procura, non viene intaccata da alcuna responsabilità. I reperti quindi passano dalle mani del vicequestore aggiunto Guaglione a quelle del generale Valerio Donnini, il quale nulla aggiunge in ordine, e neppure il dottor Piccolotti, in ordine a loro certa identificazione. Quindi sia il generale Donnini che il Piccolotti non ricordano effettivamente la coincidenza, quindi la descrizione, i tratti caratteristici di quelle reperti, per i quali invece il dottor Guaglione, con uno sforzo quasi indotto, a distanza di 7 anni, ne ricorda un ulteriore requisito, quello per cui avevano dei liquidi a diversi livelli, circostanza questa mai emersa prima dell'udienza dibattimentale. Arriviamo quindi al passaggio dei reperti nelle mani del diretto superiore del vice ispettore Guaglione, quindi colui al quale il Ministero dell'Interno aveva affidato il coordinamento operativo e logistico di tutta la task force del G8. In tale frangente, all'udienza dibattimentale, emerge dalla dichiarazione appunto del teste Donnini che le stesse sarebbero state da lui ricoverate su un magnum, su un mezzo che in quel momento si trovava nel frangente delle operazioni. su domanda del Presidente è stato risposto che effettivamente in quella circostanza c'erano più mezzi dal momento che si trattava di un'operazione. Il Donini non ricorda su quale mezzo, perché asserisce: io arrivai lì senza il mio autista, arrivai lì a piedi. Dopodiché, dopo aver riposto i reperti all'interno del mezzo, mi allontano e ne spiega anche la motivazione. Avevo necessità di parlare con il questore, il quale mi aveva richiesto di procedere ad organizzare e a mantenere l'ordine pubblico anche per la successiva fase della giornata. Ricordiamoci un attimo che siamo all'ultimo giorno del vertice, quindi uomini e mezzi in parte erano già stati anche congedati, e quindi il generale Donnì, del tutto disinvoltamente, abbandona questi reperti che in realtà per l'accusa appaiono fondamentali nell'ambito della ricostruzione del filone G8 per dedicarsi ad un'altra attività, quindi a dialogare con il questore in merito all'organizzazione e al mantenimento dell'ordine pubblico per la successiva giornata. Secondo quindi la ricostruzione fatta dalla pubblica accusa, appare un altro elemento in forza del quale la teoria accusatoria vorrebbe prendere le mosse, secondo un dato che lei stessa definisce incontrovertibile, ovvero la presenza dell'agente Burgio sulla zona e quindi nel momento in cui il generale Donnini deposita i reperti all'interno del magno. In realtà la procura, per quanto si sia sforzata di cercare di provare la presenza del Burgio all'interno del mezzo e comunque immediatamente nelle zone di Corso Italia, non vi è riuscita. Non vi è riuscita dello stesso generale, il quale asserisce nella propria udienza dibattimentale di non ricordare se effettivamente il Burgio si trovasse lì. Eppure, a prescindere da questo ricordo, gli viene contestato: ma come? Ma era una persona che per tratti somatici difficilmente non si poteva riconoscere. In realtà nessuno riconosce con certezza la presenza del Burgio nell'ambito della consegna. Da qui, da questo momento in poi, incomincia la cosiddetta catena di custodia, ovvero i reperti vengono presi in possesso da parte del più alto in grado e vengono ricoverati su un magnum. La procura va oltre, dice: quel magnum, quell'autista, quei reperti sono i medesimi che si rinvengono successivamente nell'ambito delle operazioni successive alla Diaz. In realtà su questi elementi non c'è la benché minima prova, perché lo stesso generale, il quale per ultimo prende il possesso di tali reperti, che asserisce dei reperti ne persi completamente le tracce. Quindi siamo nella situazione in cui la catena di custodia, che in questo caso coincide con la catena di comando, non nei confronti di un agente qualsiasi, ma nei confronti di colui che era il responsabile, comunque il più alto in grado in quel momento, ci dice che dei reperti non si sa che fine abbiano fatto. Anche sotto l'analisi di questa condotta, che sinceramente lascia perplessi, la procura ritiene che non vi siano ipotesi di responsabilità. È stata una leggerezza, è stata una dimenticanza. In fondo si doveva provvedere ad organizzare e a continuare a mantenere l'ordine pubblico. Sta di fatto che, secondo la ricostruzione dell'accusa e secondo quindi la ricostruzione fatta dal pubblico ministero dei successivi accadimenti, il magnum partirebbe con queste reperti a bordo per recarsi in questura. Quindi, insieme al Magno, insieme al Burgio, insieme al Donnini, tutti questi tre elementi, secondo la Procura, sarebbero sintomatici per poter ricostruire in qualche modo che successivamente questi soggetti, ad esclusione del generale Donnini, siano la conferma per cui il rinvenimento successivo nell'ambito dell'operazione Diaz farebbero in qualche modo stare in piedi l'accusa della Procura. Ma a questo punto, e quindi nel momento in cui il Magnum giunge, secondo la descrizione fatta dal Pubblico Ministero, alla Questura, si apre un vuoto. Si apre un vuoto che è incolmabile per la stessa Procura, atteso che non riesce a giustificare che fine hanno fatto questi reperti, qual è stato il tragitto successivo, aderendo sempre alla tesi della pubblica accusa, che vede arrivare il Magnum in Questura, perché di questo non ve n'è comunque prova. Vi è un vuoto incolmabile, quindi cala sicuramente il sipario sul primo tempo di questa rappresentazione. In realtà è un sipario oltre il quale agenti e mezzi continuano la loro attività. Questo è documentato dal generale Donnini, dall'organizzazione comunque del mantenimento dell'ordine pubblico. Vi è un assoluto rimescolamento di mezzi e di uomini, però la Procura oltre questo sipario non riesce ad andare, e lei stessa, per sua missione, nella propria relazione, conferma che l'indagine in ordine al tragitto dei reperti è destinata ad arenarsi. Viene successivamente portata avanti secondo intuizioni, secondo un altro elemento che in questo caso riferisce non può essere utilizzato, quali alcune informazioni rese in precedenza dai soggetti imputati. Quindi arriviamo a questo vuoto, a questa lacuna per cui la Procura non riesce a dare una spiegazione, e riprende il filone Molotov, riprende quindi la descrizione degli eventi e degli accadimenti con la ricostruzione secondo il quale, a seguito dell'organizzazione di questi pattuglioni, l'agente Burgio, insieme al suo diretto superiore, il Troiani, si recherebbero verso la scuola Diaz. Anche qui vediamo come la ricostruzione fatta e operata dalla pubblica accusa lasci spazio a notevoli incertezze e contraddizioni. In particolare, quindi, arriviamo al momento in cui, secondo l'accusa, si consumerebbe la, in qualche modo, penale responsabilità dell'agente Burgio, al quale, nell'ambito quindi del filone Molotov, gli si viene imputato di aver prelevato dal mezzo a cui era stato affidato i reperti e di averli consegnati al suo diretto superiore, l'ispettore, il vicequestore Troiani. Tale attività viene documentata dall'ufficio della Procura facendo riferimento ad alcuni filmati in cui appare il Burgio che attraversa Piazza Merani per giungere al suo diretto superiore. Sicuramente il Burgio non era a conoscenza di quelle che potevano essere gli incarichi dei suoi diretti superiori e quindi quello che avrebbero dovuto porre in essere nell'ambito di quelle funzioni che gli erano riconosciute. Ma sicuramente Burgio una cosa sapeva, che per nessuna ragione avrebbe dovuto abbandonare il mezzo a cui gli era stato fidato. Quelli erano i suoi compiti, i compiti di autista, i compiti di assistente, come riferito dallo stesso ufficio della Procura. In realtà l'allontanamento del Burgio dal mezzo, secondo quanto viene descritto dall'accusa, si colloca nell'ambito di alcune telefonate precedenti tra il Burgio e il Troiani. Sicuramente non possiamo dirci e sapere quello che è intercorso in quelle telefonate. Sta di fatto che successivamente il Burgio, con i reperti, secondo la ricostruzione dell'accusa, si reca dal suo diretto superiore e consegna tali reperti. È evidente quindi che in tale circostanza l'abbandono del mezzo, che era, come ribadito dalla stessa procura, una anomalia, un qualcosa di assolutamente strano per un autista, può essere giustificato solo con un ordine ricevuto in quel frangente, in quella situazione. E il Burgio non abbandona il mezzo se non in quel momento, per poi farvi immediatamente ritorno dopo pochi secondi, nonostante all'esterno si stia consumando un'operazione di polizia che, per ammissione della stessa procura, vede impegnati più di 300 uomini, vede impegnato un elicottero che vola a bassa quota. Da qui in avanti cala praticamente il sipario definitivo su quello che è stata l'attività che viene contestata al Burgio nell'ambito del filone delle Molotov e quindi nell'ambito della condotta tenuta in quel frangente. Da qui in poi, tuttavia, di sipario per Burgio se ne apre un altro, ed è quello relativo alla sua carriera, alla sua posizione personale, in quanto costui di fatto viene arginato, viene emarginato nell'ambito della polizia, viene in qualche modo indotto a dare le dimissioni, viene coinvolto in un procedimento penale per i quali si contestano reati gravissimi e per i quali la pubblica accusa chiede una tra le pene più elevate per l'assistente Burgio. A seguito quindi di questo sipario che è calato, per il Burgio se ne apre un altro, che è quello relativo alla sua perdita di lavoro e non solo, a tutte le fasi che seguono le indagini condotte dalla procura. Il Burgio viene sentito non una, non due, ma quattro volte dall'ufficio inquirente, per 16 ore, per un totale di 16 ore. Anche qui, dopo che è venuto meno sicuramente la sua carriera, viene meno e quindi il suo allontanamento viene tradito in qualche modo da parte del corpo che aveva servito per 13 anni, si ritiene tradito anche dall'autorità giudiziaria inquirente sicuramente, per il quale dopo 16 ore lo vede chiamato a giudizio con una delle imputazioni più gravi. Eppure in quelle 16 ore il Burgio ha detto la sua verità, l'ha esternata e quella verità riposa in atti che, ahimè, non sono utilizzabili. Allora è necessario in questo caso ricollocare, anche alla luce delle contestazioni che vengono imputate al Burgio, la reale condotta che gli viene contestata dal pubblico ministero. In particolare, il Burgio viene chiamato a rispondere dei reati di calunnia, nella sua formulazione materiale, e del delitto di quegli articoli 2 e 4 legge 2 ottobre 1967, ovvero poiché deteneva e portava illegalmente armi da guerra in luogo pubblico. Sicuramente sono due delitti molto gravi, per i quali tuttavia il codice la fattispecie in esame prevede per la loro commissione un dolo. In questo caso, quindi, per quanto riguarda in tema di calunnia, l'accertamento del dolo consiste nella quindi, considerazione, nella valutazione delle circostanze e modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative di una rappresentazione del fatto. Sicuramente alla luce della condotta tenuta dall'agente Burgio è necessario verificare se sulla base dei riscontri che sono emersi nell'ambito dell'istruttoria dipartimentale possa qualificarsi a suo carico tale fattispecie delittuosa, se solo si considera che l'agente Burgio è l'unico agente, quindi l'ultimo anello della scala gerarchica che prende parte a questo a questa ipotesi delittuosa. In particolare è quindi necessario chiedersi se in qualche modo possa il Burgio essersi rappresentato la circostanza che la consegna comunque di quei reperti avesse in qualche modo potuto essere utilizzata per calunniare, per in qualche modo incolpare soggetti che erano innocenti. Sicuramente l'accusa sotto tale aspetto è imprecisa e non riesce a fornire la prova in forza del quale il Burgio avrebbe in qualche modo conosciuto l'evento criminoso che si sarebbe potuto rappresentare. Non riesce quindi a spiegare in forza di quale ragioni il Burgio poteva rappresentarsi, che altri funzionari avrebbero utilizzato quei reperti per incolpare altri soggetti. Tuttavia, la condotta del Burgio in tema di calunnia non viene contestata autonomamente, ma la Procura deve necessariamente fare ricorso alla norma di parte generale, l'articolo 110, proprio perché solo non avendo materialmente commesso la fattispecie tipica e quindi solo in questo caso poteva estendere in qualche modo e chiamare in correità l'agente Burgio se non in tema di concorso ex articolo 110, atteso che è evidente come dal capo di imputazione il Burgio non abbia di fatto posto in essere la condotta tipica, non abbia quindi posto in essere quelle tracce che potevano stimolare a carico degli occupanti della Diaz eventuali reati, quindi non avrebbe materialmente commesso il reato di calunnia. E la Procura utilizza proprio questa norma, l'articolo 110, per tirare in mezzo il Burgio, perché se il Burgio in qualche modo non viene tirato in mezzo, cade completamente l'ipotesi accusatoria della stessa Procura, che non può comunque ricollegare non solo l'identità di quei reperti dalla zona di Corso Italia a quella della Diaz, ma non può neppure utilizzare quale collegamento il Burgio per il trasporto di quei reperti. Quindi anche qui è necessario che per poter parlarsi di concorso vi sia una piena adesione psichica, è necessario quindi che ci sia comunque un contributo causale da parte dell'agente nella commissione del reato. In realtà anche sotto tale aspetto non viene assolutamente provato che il Burgio si potesse rappresentare, anche solo eventualmente, che la sua condotta sarebbe stata poi, a seguito della sua condotta, sarebbero stati poi posti in essere fattispecie delittuose di calunnia. Sotto altro aspetto rileva altresì il porto, la detenzione e il porto di armi da guerra. Anche tale fattispecie deve essere riesaminata nel reale contesto in cui si sono svolti i fatti. Sicuramente un privato potrà rispondere per il sol fatto di detenere e portare illegalmente delle armi, ma qui non parliamo di un privato, qui stiamo parlando di comunque un agente di polizia e quindi l'articolo 41 del TULS recita proprio che spetta gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria che abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza in qualsiasi locale pubblico o privato, in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro. In questo caso è evidente come l'agente Burgio, nel momento in cui tale condotta illegittima gli viene contestata, ha comunque la qualifica di un agente di polizia giudiziaria, quindi di colui che è deputato dalla legge a raccogliere e successivamente a porre in essere, non lui, ma quelli che saranno i suoi funzionari in base a quelle che sono le competenze che gli attribuisce la legge, tutte quelle attività di repertazione e eventuale sequestro dei corpi di reato che si possono in qualche modo configurare secondo l'accezione di quell'articolo 41 TULPS. Inoltre l'illegalità che viene contestata nell'ambito della detenzione è evidente un'illegalità che la procura si immagina solo per la commissione di un eventuale altro reato. E quindi il Burgio si sarebbe dovuto rappresentare che per il sol fatto di aver provveduto alla consegna e comunque del reperto al suo diretto superiore avrebbe comunque in qualche modo posto in essere una illegalità, in quanto quel reperto sarebbe poi stato utilizzato da altri funzionari per commettere un reato. Anche sotto tale aspetto la norma prevede espressamente che vi sia un dolo che deve essere accertato per tali reati ai sensi dell'articolo 42 e 43 del codice penale, cioè è necessaria anche in questo caso che l'agente agisca con coscienza e volontà in previsione comunque di rappresentarsi l'evento come illecito. Allora è da chiedersi da quando può incominciare l'attività di custodia, atteso che parla la procura di detenzione facendo riferimento all'articolo della legge del 67 ed imputa tale detenzione direttamente al Burgio per il sol fatto di ritenere che tali reperti sarebbero stati custoditi all'interno del mezzo che era stato a lui affidato. Tuttavia è necessario operare un distinguo, come fa la giurisprudenza, in ambito di detenzione, perché si può parlare di mera detenzione materiale, ma è altrettanto vero che ci può essere una detenzione giuridica, una detenzione cioè in forza di un titolo che prescinde da quella materiale. E allora su tali osservazioni sovviene la stessa procura, in quanto riferisce che nel momento in cui vi è in presenza quindi del superiore, il subordinato scompare, diventa un'ombra. Logico, questa è il teorema che secondo la procura deve in qualche modo sussistere nel momento in cui in presenza di un superiore il subordinato scompare. E allora nell'ambito di tale accertamento del dolo in capo al Burgio è necessario procedere per verificare se la catena di custodia e quindi il processo in forza del quale, secondo l'accusa, i reperti sarebbero transitati da prima su Corso Italia e successivamente nei pressi della Diaz, possa in qualche modo coincidere con quella che era la catena di comando. Sicuramente sì, perché assistiamo nel momento in cui, secondo la ricostruzione dell'accusa, i reperti procedono da Corso Italia alla questura, riferisce la stessa procura che a bordo di quel mezzo ci sarebbe stato il generale Donnini. Tuttavia, per quel tragitto, per quella parte di viaggio, l'attività del superiore risulterebbe in qualche modo scriminata, secondo quella che è la ricostruzione fatta dalla stessa procura. tale scriminante non viene invece utilizzata, e non ne si comprende le ragioni, nella fase successiva, nella fase in cui il Burgio e il Troiani, secondo la ricostruzione dell'accusa, si allontanerebbero dalla questura per recarsi nel teatro delle operazioni antistanti alla scuola Diaz. Questo sicuramente lascia alquanto perplessi, atteso che pone dei dubbi in ordine al momento in cui possa ritenersi punibile l'attività del Burgio e quindi in relazione alla consegna di questi reperti, dal momento che si ribadisce costui altro non ha fatto se non adempiere a quelli che erano i suoi doveri e le sue mansioni che gli erano state in quel momento affidate proprio nell'ambito dei compiti per i quali operava nelle operazioni G8. Quindi anche sotto tale aspetto i dubbi non sono stati sciolti dalla pubblica accusa, la quale inspiegabilmente scrimina in parte, secondo il teorema, in presenza del superiore il subordinato scompare, diventa un'ombra, e invece non lo fa poi successivamente. Di questo comunque non se ne deve ovviamente occupare questa difesa, ma semplicemente erano delle osservazioni che si ritengono comunque pertinenti nell'ambito della comprensione della catena di custodia di cui parla la stessa accusa, catena di custodia che non pare mai interrompersi, atteso che, se ritorniamo per un momento indietro, il generale Donnini, nel momento in cui, secondo la ricostruzione dell'accusa, ricovera sui reperti, su quel mezzo, non ne fa affidamento a nessuno, non fa affidamento a nessuno di quei reperti, e quindi sulla base di una detenzione giuridica e quindi sulla base di un possesso di quei reperti che era affidato al più alto in grado in quel momento, lascia appunto un po' stupiti l'atteggiamento della procura per quanto concerne le fasi successive. Infine, vediamo quindi infine alla conclusione di questa vicenda tribunale, che in realtà pare non essere ancora conclusa per quanto riguarda l'aspetto Molotov. Sappiamo che i reperti non sono mai stati rinvenuti e per tali ragioni, a seguito di questo, è stata aperta una successiva indagine. Sicuramente la centralità del Burgio nell'ambito della ricostruzione dei fatti operata dalla Procura è un tassello fondamentale per il quale, senza la presenza del Burgio, senza questo suo collegamento, non si può in ogni caso spiegare l'intera vicenda delle Molotov e pertanto risulta assolutamente fallace la ricostruzione operata dall'accusa, laddove non riesce a provare in maniera incontrovertibile non solo la presenza appunto dell'identità dei reperti sull'altro teatro dell'operazione Diaz, ma neppure in ordine alla presenza del Burgio su tale luogo. Per quanto riguarda quindi la conclusione, abbiamo in qualche modo assistito ad una ricostruzione dei fatti che vede l'agente Burgio come uno tra i più importanti, possiamo usare questo termine, anelli che tengono in piedi la catena accusatoria della Procura. In realtà Burgio era l'ultimo degli anelli della catena, era l'ultimo e nonostante fosse l'ultimo, per esso la procura richiede una delle pene più gravi nell'ambito delle sue conclusioni. Ritengo, signor giudice, di dover concludere chiedendo appunto per l'imputato Burgio la soluzione con la formula meglio vista ai sensi dell'articolo 530 codice procedura penale, riservandomi eventualmente poi di depositare eventuali memorie aggiuntive. Grazie.
Grazie, Luca. Allora, per oggi mi sembra che abbiamo concluso. Domani abbiamo gli ultimi interventi che sono l'avvocato Biondi, Biffa, Lauro, Zunino e Cola.
E Cola non viene, ha mandato un incarico di sostituzione al collega Zunino. Non so se è già arrivato o ce l'ha Zunino.
Ce l'avrà con l'avvocato
Zunino.
Domani mattina. Va bene. Grazie, a domani alle 9:30.